Il Giardino degli Aromi è una comunità fatta di persone ma anche di animali. E intanto, vabbè, già che ho l'occasione, volevo ringraziarti di una trasmissione che hai fatto un po' di tempo fa, in cui avevi parlato di questo veterinario che si era occupato di tutti quegli animali che si ritrovano in situazioni di guerra.
Sì.
Perché,
sì.
Vabbè, questa attenzione nei confronti degli animali tocca la mia sensibilità a livello personale, ma anche la sensibilità di tutta l'associazione. Perché, vabbè, il Giardino degli Aromi è questo luogo all'interno dell'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini ed è fatto di tante persone ma anche di tanti animali, ed è un luogo, un orto che però è fatto in maniera particolare, perché non si cerca un iperproduttivismo e quindi la presenza del resto del vivente o del vivente in generale oltre a noi è qualcosa che arricchisce le nostre sensibilità e le nostre giornate, piuttosto che essere qualcosa contro cui dobbiamo competere.
Quindi, insomma, mi stai dicendo che anche se lavorando naturalmente, tu peraltro sei una
agronoma,
quindi allora sappiamo che insomma tutti parliamo l'orto, la terra, quanto è bello, ma insomma gli orti, la terra, le coltivazioni sono piene anche di intrusi, come si dice.
Sì.
Perché molto spesso, che ne so, io guardavo un racconto bellissimo di una mia amica che si è spostata in Sardegna a vivere e che mi raccontava della difficoltà, ad esempio, con il cavolo e con questo parassita,
questa farfalla che è la cavolaia,
che è un bruco, un vermazzo.
Un bruco e poi diventa una farfalla.
Certo. E lei mi diceva, insomma, lì è chiaro che tu hai davanti un problema, no? È un problema perché lo mangio io o lo mangi tu il cavolo? Sostanzialmente questo è quello che chi coltiva l'orto si trova davanti.
Esattamente, poi anche ad altre cose del tipo, se dentro l'orto ci sono delle galline libere, è palese che fai delle semine, magari le fai una seconda volta perché a una gallina piace tantissimo razzolare, e soprattutto se c'è un'attenzione alla fertilità, come succede all'interno del Giardino degli Aromi, il terreno è ricco di lombrichi, di piccoli insetti, e quindi le galline sguazzano veramente felici. In questo luogo non ci sono soltanto le galline, ma ci sono altri animali da cortile liberi all'interno dell'orto, che sono i conigli, i gatti, i cani degli ortisti, che hanno imparato a convivere tra di loro, per cui le contraddizioni che stanno insieme, perché cani e galline...
Insomma, si sa che hanno un rapporto a volte complicato.
A volte complicato,
così.
Però sono delle sfide anche molto belle.
Senti, questo Giardino degli Aromi, lo dicevi prima, è all'interno della grande struttura che è quella dell'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini, che naturalmente noi conosciamo molto, che a cui vogliamo un sacco di bene, che è stata, come dire, sede anche di situazioni di coproduzione, diciamo, tra Radio Popolare, Olinda e altre associazioni che quel luogo gestiscono. Questo progetto del Giardino degli Aromi, quando è partito?
Allora, nasce come gruppo informale intorno al 2000.
Quindi, insomma, ha una struttura
solida. Intorno all'associazione girano più di 200 soci che coltivano insieme degli spazi, delle parcelle d'orto, e in quest'ottica si cerca di dare molta attenzione alla biodiversità. Per cui gli orti sono circondati da queste siepi, pensate da un naturalista, Bengis, e sono un intreccio di rami scarti di potatura alternano con varie specie di arbusti. In questo modo si hanno fioriture continue durante l'arco di tutta la primavera e bacche per tutto l'inverno, quindi noi non potiamo in questa stagione perché sappiamo che ci sono le bacche pronte per essere mangiate dagli uccelli.
Certo, perché poi lo sapete, cari ascoltatori di Considera l'Armadillo, noi altri animali, quando parliamo dell'inverno parliamo anche poi noi abbiamo avuto questa autunno prolungato con questo clima mitissimo, esageratamente mite per la stagione, ma sappiamo che adesso arriva l'inverno e i primi in difficoltà sono per l'appunto i nostri amici uccellini, ma anche le altre creature che vivono vicino a noi, insomma, che non hanno il riscaldamento, non hanno le coperte e ci hanno bisogno, insomma, insomma, di, soprattutto sul piano alimentare, a volte, soprattutto in spazi urbani, di un supporto.
Di un supporto, sì, sicuramente. E quindi vabbè, noi
quindi le vostre bacche sono, come dire, dedicate
agli uccelli.
Self-service per gli uccelli.
Self-service per gli uccelli, dopodiché anche la cavolaia è un ottimo banchetto per loro. Quindi dall'altra parte la complessità della natura permette il fatto che noi siamo parte di essa, e quindi anche il nostro orto è parte di essa, e quindi in questo modo riusciamo a mangiare i cavoli anche noi.
Certo. Senti, però, allora, intanto ti faccio notare che noi abbiamo praticamente 12 minuti, tu dicevi è tanto tempo, non è affatto tanto tempo. Sara Costello, diciamo anche questo, che l'ex Paolo Pini è un grande parco, come ci hanno insegnato le strutture manicomiali dei secoli scorsi, avevano una struttura simile in tutta Italia e in tutta Europa, in realtà sono dei grandi parchi con delle costruzioni eccetera eccetera,
sì.
Ma questo grande parco in realtà confina con altre zone.
Sì, confina con altre zone, subito limitrofa c'è uno spazio che si è rinaturalizzato di circa 7 ettari di proprietà della città metropolitana, e lì abbiamo censito circa 2000 alberi. Quest'area è uno, insieme agli orti, è a rischio edificazione, nel senso che in realtà il progetto è fermo, ma da piano di governo del territorio c'è ancora la possibilità.
Potrebbe essere cementificato in vario modo.
La destinazione d'uso non è a verde, diciamo.
Ecco.
Ok, sicuramente c'è il riconoscimento del valore sociale e naturale dell'area. In tutto questo ci hanno aiutato una serie di naturalisti, agronomi, esperti che ci hanno aiutato a censire gli alberi e a censire la fauna selvatica. E così abbiamo scoperto che c'era anche tanto di più rispetto a quella che è la comunità di cui parlavo prima, e quindi tutta una complessità di specie naturali che in alcuni casi avevamo intravisto, perché sono anni che vediamo il gheppio, anni che vediamo l'upupa, anni che vediamo passare ogni tanto dei codoni arancioni e troviamo qualche gallina morta.
Quindi stiamo parlando, io pensavo a uno scoiattolo, invece tu mi stai parlando di una volpe.
Ti sto parlando di una volpe, sì, ti sto parlando di una volpe. E quindi in quel momento sono state appunto vista tutta una serie di specie che ha confermato il valore naturalistico dell'area. Dopodiché ci siamo interfacciati con un istituzione che è un'altra grande area verde, molto più grande del bosco di cui parlavo prima, che è il Parco Nord.
Certo, stiamo parlando naturalmente, ascoltatori, dell'area Milano, ve lo dico per tutti quelli che ascoltano da
certo,
fuori città.
Nord Milano,
certo,
a questo punto,
certo.
Area di Affori con Masina.
Sì.
E in questo spazio, appunto, tra il Parco Nord e noi, in realtà ci sono una serie di strade tra noi e il Parco della Balossa, che è l'altra area verde molto grande, che è un PLIS, Parco Locale di Interesse Sovracomunale, tra i comuni di Cormano e Novate, cioè, ci sono una serie di svincoli,
sì,
e l'autostrada.
Noi sappiamo, perché qui a Considera l'Armadillo lo abbiamo imparato tutti insieme, in realtà le strade sono, le strade naturalmente con gli autoveicoli che viaggiano, sono micidiali per qualsiasi specie animale. Siamo abituati a pensare al gatto che così attraversa la strada eccetera eccetera, in realtà i gatti è raro che si vedano in città perlomeno, ma ci sono tutta una serie di specie che per cui la strada è veramente micidiale, e sappiamo che ci sono progetti anche europei che costruiscono delle linee di tutela per permettere, come dire, che questi animali non vengano ulteriormente massacrati dall'altro animale che siamo noi.
Sì, l'altro animale che siamo noi, animale con la maiuscola.
Molto più feroce.
Molto,
sì,
più feroce.
Molto più feroce. Anzi, l'unico feroce.
E appunto ci sono una serie di strade e ci sono la possibilità di studiarle, queste connessioni ecologiche, perché si parla di connessioni e quindi una continuità verde. Ovviamente in ambiente urbano è molto difficile, soprattutto se la situazione da cui partiamo è quella di strade ad alta percorrenza, come l'Enrico Fermi, che che è una delle strade.
Una grandissima strada di flusso
veloce,
importante.
Che parte da Piazzale Maciachini più o meno e va verso la Milano Meda, poi appunto l'autostrada Milano-Torino, gli svincoli di Cormano e tutta questa serie di strade ovviamente sono un grande problema per quello che noi abbiamo scelto come simbolo per la fattibilità di questa connessione ecologica, cioè il riccio.
Eh sì, perché io mi sono subito, voi avete in mente come sono meravigliosi i ricci, vero? Ecco, io quando ho visto il riccio, cioè facciamo attraversare il riccio, mi sono subito attivata perché volevo capire bene di che cosa si trattava.
Sì, infatti il progetto si chiama Riconnettimi, perché appunto connessioni ecologiche da ricostruire, perché un riccio passi per il nord Milano. Ovviamente il sottotitolo implicito è perché non venga spiaccicato,
certo.
In tutto ciò, ed è un modo anche per rendere abbastanza chiaro a tante persone che non sono dei tecnici che cosa si intende per connessioni ecologiche. Connessioni ecologiche vuole essere un termine che ci permetta di far passare la biodiversità, quindi la biodiversità anche gli animali, quindi non soltanto gli uccelli che hanno la fortuna di poter volare, e infatti nei nostri monitoraggi sono state trovate più di 52 specie diverse di uccelli, tra cui 6 rapaci, quindi per esempio
insomma,
il gheppio,
sì,
o lo sparviere, e 29 specie di farfalle, visto che ti ho introdotto
con Chopin, certo,
e 10 specie diverse di libellule. Tra gli altri animali che abbiamo trovato, abbiamo filmato anche con questo aggeggio che si chiama fototrappola. Trappola non nel senso che intrappola qualcuno, ma nel senso che è una telecamera.
Sono le uniche trappole che ci piacciono,
sì,
mettiamola così.
Ci piacciono tantissimo perché poi ci emozionano, nel senso che poi rivedere il filmato della volpe che vive nei posti che tu frequenti è qualcosa di estremamente emozionante. Anzi, vi invito ad andare sul sito dello studio sulle connessioni ecologiche, che si chiama riconnettimiriccio.blogspot.it, e sul sito trovate anche il video della volpe fatto con la fototrappola.
Ecco.
Perché appunto questa fototrappola come funziona? Viene messa da noi e dai naturalisti con cui lavoriamo, Francesco Tommasinelli, Thomas Giglio e Francesca Neonato, che invece è un agronomo, e che cosa succede? Questa fototrappola si attiva grazie al movimento, e quindi la volpe si avvicina perché noi gli abbiamo preparato un intruglio fatto di croccantini e altro materiale molto odoroso e molto interessante.
Attraente, certo.
per lei. Lei si avvicina, la fototrappola si accorge del movimento e si attiva, e si accende anche una luce, per cui se guardate il video la vedrete quasi spaventata che si allontana proprio perché la luce la intimorisce, sente questo cambiamento e va via, come se noi l'avessimo scoperta
certo,
mentre lei stava per mangiare le crocchette.
E poi gliele lasciate in un posto senza trappola, poverina.
Certo, però è abbastanza paffuta questa volpe, per cui trova da mangiare. Tra l'altro lei sta in quest'area che è vicino al Parco Nord, a Bruzzano, in un'area che è lasciata incolta in questo momento, nel senso che un progetto edificatorio che c'è anche su quest'area la vede come area interclusa in cui l'uomo non entra, quindi in questo momento sta scorrazzando per Bruzzano,
ecco,
libera e felice.
E noi speriamo che nessuno si sogni di andare a cercarla in modo cattivo. Invece, scusami, perché sento che il tempo sta per finire, Sara Costello, il ragionamento è che voi fate degli incontri aperti anche alla cittadinanza per raccontare questo vostro progetto, e ce n'è uno, ce ne sono stati già altri qualche settimana fa, ma adesso ce n'è uno questo sabato.
Sì, ce n'è uno questo sabato in cui raccontiamo più nel dettaglio quelle che sono le cose che abbiamo trovato, i dati che abbiamo raccolto. E questo sabato alle 21 cerchiamo di ragionare insieme su che tipo di connessione immaginare nel nord Milano. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono delle aree verdi, ci sono delle possibili connessioni, per esempio ci sono dei canali chiusi del Villoresi che passano sotto l'autostrada. Ipoteticamente riaprirli vorrebbe dire permettere un passaggio e un flusso di biodiversità tra l'area della Balossa e le aree che sono più a sud. Quindi,
sì, insomma, quindi voi arrivate con dei progetti anche concreti, non
arriviamo
è che
con dei progetti anche
con
concreti, sì, con delle ipotesi, sì. Per adesso delle ipotesi, poi ovviamente per fare determinate cose servono delle risorse e quindi poi bisogna indagare come ottenere quelle risorse. Ovviamente c'è anche un'altra finalità, che è quella di saper guardare la città per quello che è. Quindi tutto questo lavoro ci ha dato delle competenze diverse che cerchiamo di diffondere, come il fatto che alcuni animali vivono meglio in città se alcuni luoghi sono lasciati selvaggi.
Certo.
E quindi di queste tematiche ci interessa non ragionare soltanto come tavolo tecnico o come associazione, ma aprirla il più possibile alla cittadinanza in modo tale che sia patrimonio comune, sia di esperienza che di saperi.
Certo, e di sensibilizzazione, diciamo, delle persone.
E di immaginari,
no?
Nel senso che poi dalla giornata di sabato ci piacerebbe avere un disegno di quest'area.
Senti,
almeno di massimo.
Certo, Sara Costello, poi diciamo anche dov'è alle 21 di sabato, ma
alle 16 di sabato 21.
Ecco, perché tu hai detto alle 21, ho detto a me mi sembrava il pomeriggio.
No, scusami.
Invece sabato, vabbè.
Probabilmente è un po' di emozione.
Alle 16 di sabato 21,
al Teatro La Cucina, dentro all'ex ospedale psichiatrico, in via Ippocrate 45.
Naturalmente lo sapete dov'è, cari ascoltatori. Io però, c'è un grande assente in tutto ciò ed è l'istituzione. Voglio dire, questi territori, questi parchi, queste aree verdi sono come dire, il riferimento cos'è? Il comune, la regione, la provincia che non c'è più? Chi sono gli interlocutori istituzionali a cui dare una scrollata e dire sentite,
allora,
ma
gli interlocutori
di
istituzionali sono al tavolo con noi, nel senso che c'è il comune di Milano, gli uffici tecnici, il comune di Cormano, uffici tecnici, il comune di Novate, uffici tecnici. Coordina il progetto Parco Nord Milano, che coordina appunto tutte le attività di progetto, perché immagina e vede tutto il senso di ampliare la possibilità di un cerchio verde a nord di Milano.
Allora, Sara Costello del Giardino degli Aromi, grazie per essere stata qui a Considera l'Armadillo.